Lo Spirito Santo ipse armonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia. I giochi dell'armonia giocano oggi con... Pagine,
fogli,
parole.
Pagine,
fogli,
parole.
Cristo crocifisso e vittorioso. La tua via crucis è la sintesi della tua vita, è l'icona della tua obbedienza alla volontà del Padre, è la realizzazione del tuo infinito amore per noi peccatori, è la prova della tua missione. È il compimento definitivo della rivelazione e della storia della salvezza.
Getsemani di Charles Péguy. Tutto era pronto. La vita di famiglia, 30 anni, aveva avuto luogo. La vita pubblica, 3 anni, aveva avuto luogo. La vita di casa, il banco di lavoro e la morsa, la sega e la pialla, era finito. Questo era stato fatto. La vita di popolo, la montagna e la pianura, e il lago di Tiberiade, la predicazione e le similitudini, la curva delle parabole lungo le strade, era finita. Questo era stato fatto. Tutto era pronto. Il coronamento stava per cominciare. Il coronamento stava per aver luogo. Tutto era pronto. Tutte le virtù private e pubbliche, tutte le virtù eroiche dei 33 anni stavano per culminare nel sacrificio supremo. Durante anni e anni l'albero della croce, pazienza vegetale, senza miracolo, aveva preparato la durezza del suo legno. In qualche palude del Giordano la canna era spuntata, lo scettro di derisione. Una canna era spuntata, la canna unica e una spina, senza miracolo. Una santa spina era spuntata in qualche macchia giudea, in qualche macchia ebraica. Una spina nera, una spina purpurea, forse un semplice rovo, una grossa spina di quei paesi. Tutti erano chiamati in servizio. Gli uomini erano chiamati in servizio, gli attrezzi eterni erano pronti, gli strumenti della salvazione del mondo. Giuda era pronto e il bacio saliva alle labbra di Giuda, il bacio che attendeva dai secoli dei secoli, il bacio che nei secoli dei secoli in seguito si ripercuoterà eternamente, il bacio annunciato, il bacio che si ripercuote da tutta l'eternità. E in una camerata in basso, appoggiata al terzo affardellamento, la lancia per il fianco. Aspettava. Tutto era pronto. Lui solo, non lo era. Tutta la creazione era convocata, era stata convocata. L'appello era fatto, non soltanto l'appello di quella prima decuria e della sinistra, di quella seconda e di Malco, l'appello della creazione intera. E come la lancia era pronta, anche gli angeli erano pronti. Come la lancia era pronta all'equipaggiamento del romano, nello stesso modo gli angeli si preparavano, sorpresi di dover raccogliere un sangue d'uomo, un sangue di Dio, un sangue d'uomo di Dio. Lui stesso era preparato, la sua preparazione era fatta, la sua volontà era decisa da tutta l'eternità. Aveva deciso questo, nessuno gli forzava la mano. Chi del resto, chi poi gli avrebbe forzato la mano? Niente lo forzava, niente gli forzava la mano. E ad occuparsi di quell'affare, niente se non un amore immenso, niente se non il suo immenso amore infinito, niente l'aveva trascinato in quell'affare se non un amore immenso, il suo infinito amore eterno. Da tutta l'eternità si era imbarcato in quell'affare. Da tutta l'eternità la sua decisione era presa. Adesso poteva fermare tutto, disdire Giuda e disdire Barabba, disdire Pilato e disdire Caifa e disdire Malco. L'eternità stessa attendeva, figlio mio, lei che non attende mai, che non attende affatto. L'eternità stessa era sospesa. E lui stesso attendeva come il suo coronamento, da tutta l'eternità sapeva, da tutta l'eternità attendeva questo coronamento. Singolare. Sapere, amico mio, come si vedeva bene su questo esempio eminente, su questo esempio singolare, che c'è un abisso tra sapere e fare, tra sapere la morte, la propria morte, e passarvi. Lui stesso il suo amore attendeva, da tutta l'eternità il suo amore infinito, il suo amore eterno attendeva. E che c'è un abisso tra volere e fare, tra volere la morte, la propria morte e anche la morte degli altri, e passarvi. Perché infine questa volontà che egli diceva altra di un altro, questa volontà che diceva estranea, alienam, questa volontà che chiamava la volontà di suo padre, non la sua, infine questa volontà non era soltanto la volontà di suo padre, era anche la sua, da tutta l'eternità era propriamente la sua. Lui stesso aveva messo l'ultima mano alla sua istituzione, alla fondazione della sua città. La chiesa era fondata, Pietro era investito, il pane era stato cambiato in corpo e il vino era stato cambiato in sangue. Il vino dell'uva della vite. Cosa deve essere mai la morte, figlio mio? Perché in quel momento egli abbia avuto un'esitazione, perché un'esitazione atroce l'abbia fatto un istante tentennare. Lui stesso, l'ultimo dei profeti, il principe dei profeti, aveva 3 e 4 volte profetizzato la sua propria morte, aveva appena profetizzato la sua passione e la sua morte. Ed ecco che non solo stava per smentire tutti gli altri profeti, ma stava per smentire se stesso profeta. Cosa deve essere mai la morte, amico mio, figlio mio? Perché il solo avvicinarsi, perché la sola attesa, perché la sola apprensione della morte l'abbia messo in un tale stato, in quello stato, perché non ci si deve ingannare, amico mio, e non dissimulatevelo, era questo, e questo soltanto che era nel cuore del supplizio, che era il midollo e il cuore della passione. In questo senso non vi sfugge che la sua passione e soprattutto che la sua morte era come un compimento e nello stesso tempo come una prova e un controllo, una verifica, quasi una concentrazione, una realizzazione suprema della sua incarnazione. Chi moriva come uomo, a quel punto come uomo, era dunque bene uomo, era dunque bene stato incarnato uomo. Era come una prova per mezzo del limite. Avrebbe dovuto subire la morte ordinaria, la morte comune, figlio mio, la morte di ogni uomo, la morte di tutti quanti, la sorte comune, la morte comune a tutti quanti, la morte di cui vostro padre è morto, figlio mio, e il padre di vostro padre. Quale deve essere, figlio mio? Quale bisogna che sia questa morte perché egli abbia preso giustamente questo tempo in cui immensi preparativi, a cui immense promesse fanno capo, per segnare questo tempo di sosta, di spavento, di stupore, diciamo la parola, questo tempo di vacillamento, diciamo la parola, questo tempo di arretramento, questo tempo di sbigottimento, per tirar fuori infine questa spaventosa preghiera, questa atroce preghiera di un'ansietà carnale, un'ansietà come eterna, questa atroce preghiera di un'angoscia infinita. Transeat a me, pater mi, si possibile est, transeat a me, calix iste. Testo niente affatto commovente, come è stato detto migliaia di volte, in tutti i romanticismi, laici, ecclesiastici, antichi, moderni, cristiani, atei, ma testo letteralmente spaventoso, molto precisamente spaventoso. Tutti i testi vanno nello stesso senso, i profeti, i santi e lui, profeta e santo. Tutti i testi vanno nello stesso senso, che è il senso del compimento della salvezza. E un solo testo contrasta, un solo testo respinge, ed è precisamente il testo dell'apprensione della morte. E fu precisamente il tempo che egli prese, quando tutto attendeva, quando la creazione era sospesa alle labbra del suo Dio. Fu precisamente il tempo che prese per darci, per lasciarci questo testo, il testo dell'apprensione della morte per non entrare in tentazione, perché lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Parole spaventose, che non si vogliono affatto intendere nel loro senso, spaventoso. Testo spaventoso che non si vuole affatto leggere, che si venera, che non si vuole leggere, che si venera per non leggerlo. Parole spaventose che si venerano per non intenderle. Le si intende, le si legge come un rimprovero a quei bambini che siamo. Sarebbe come un biasimo conosciuto, abituale, registrato, dunque senza importanza, digerito come un ammonimento, una sgridata. Gesù in questa versione, Gesù riprenderebbe Pietro come dall'alto, come uno che sa correggerebbe, riprenderebbe uno che non sa, come uno che può riprenderebbe uno che non può. Amico mio, è tutto il contrario, diametralmente il contrario. Nel momento in cui insegna a quei disgraziati la tentazione e di vegliare, di pregare per non entrare nella tentazione e che lo spirito è pronto e la carne è debole, quale riflessione, quale conversione non doveva operare su se stesso, quale marcia indietro non doveva fare su se stesso, sulla sua anima e sulla sua propria carne. Era tra il suo primo e il suo secondo, dobbiamo dirlo, mancamento. Era tra la sua prima e la sua seconda preghiera di supplica, dopo la prima, prima della seconda. Aveva appena provato in se stesso, aveva appena conosciuto, istantaneamente aveva conosciuto cosa sia quell'angoscia spaventosa, e nella sua propria carne aveva conosciuto cosa sia la debolezza della carne, l'infermità di ogni carne. Ecco, sembrava dire, era soltanto il fratello che aveva appena parlato al padre comune, era il fratello che se ne tornava verso i suoi fratelli, verso uno, verso tre fratelli più giovani, verso tutti i cristiani, i suoi fratelli più giovani, e che sembrava dire loro: vedete cos'è la nostra carne e la nostra tentazione. Bisogna vegliare, bisogna pregare, non si è mai tranquilli. Per la seconda volta se ne andò e pregò dicendo: Padre mio, se questo calice non può passare senza che io ne beva, sia fatta la tua volontà. Iterum secundo, per la seconda volta se ne va, per la seconda volta prega, per la seconda volta dice si non potest, come riprende, come ripete il sì possibile est della prima volta, del primo ritiro, della prima solitudine, della prima preghiera. Ma si arrende, si sottomette, e già al negativo, si non potest, si non possibile est, nisi bibam illum, si rappresenta già di berlo, fiat voluntas tua, come riprende il sicut tu, ma in negativo anche, al contrario, il sicut ego volo, voluntas mea, scompare anch'esso qui. E per meraviglioso accordo interiore, come resuscita qui, come rianima, come rinnova, come richiama, come rimemora la preghiera, come ritrova qui la preghiera che ha lui stesso insegnato agli uomini, lui stesso inventato al tempo della predicazione, lui stesso concepito, ricevuto in un colpo di santità, la preghiera che aveva lui stesso deciso, trovato, insegnato sulla montagna, nel sermone. Cioè in questo culmine del suo sgomento, nel momento stesso in cui aveva un bisogno maximum di preghiera, un bisogno culminante, lui stesso come uomo, lui stesso uomo ritrova questa preghiera, questa stessa preghiera, perché anche a se stesso uomo, anche a sé, se l'era insegnata. Poiché se l'era insegnata a lui stesso, a lui uomo come a noi, e in quella notte tragica fu quella preghiera che gli risalì alle labbra, la formula stessa di quella preghiera, ma non più nella sua continuità sulla montagna, in quella bella continuità del suo sermone. Pater noster, qui es in celis, santificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua. Non più quel bel ritmo di fiume, quella continuità, ma una preghiera spezzata, rutta, atroce in quella notte tragica. La stessa preghiera frammentaria, spezzata dalla tragicità di quella notte.
Thank you.
Era un passo da Getsemani di Charles Péguy.
Nella tua obbedienza alla volontà del Padre, noi ci accorgiamo della nostra ribellione e disobbedienza. In te venduto, tradito e crocifisso dalla tua gente e dai tuoi cari, noi vediamo i nostri quotidiani tradimenti e le nostre consuete infedeltà. Nella tua innocenza, Agnello Immacolato, noi vediamo la nostra colpevolezza. Nel tuo viso schiaffeggiato, sputato, sfigurato, noi vediamo la brutalità dei nostri peccati. Nella crudeltà della tua passione, noi vediamo la crudeltà del nostro cuore e delle nostre azioni. Nel tuo sentirti abbandonato, noi vediamo tutti gli abbandonati dai familiari, dalla società, dall'attenzione e dalla solidarietà. Nel tuo corpo sacrificato, squarciato e dilaniato, noi vediamo i corpi dei nostri fratelli abbandonati lungo le strade, sfigurati dalla nostra negligenza e dalla nostra indifferenza. Nella tua sete, Signore, noi vediamo la sete del tuo Padre misericordioso, che in te ha voluto abbracciare, perdonare e salvare tutta l'umanità. In te, divino amore, vediamo ancora oggi i nostri fratelli perseguitati, decapitati e crocifissi per la loro fede in te. Sotto i nostri occhi, o spesso con il nostro silenzio complice. Imprimi, Signore, nei nostri cuori sentimenti di fede, di speranza, di carità, di dolore dei nostri peccati, e portaci a pentirci per i nostri peccati che ti hanno crocifisso. Portaci a trasformare la nostra conversione fatta di parole in conversione di vita e di opere. Portaci a custodire in noi un ricordo vivo del tuo volto sfigurato, per non dimenticare mai l'immane prezzo che hai pagato per liberarci.